talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex.
Eccoci finalmente dopo due puntate che è mancato professore, è tornato il professor Bini.
Ma dove stati? Dall'Alaska. Siamo, dice, ma dove stati? In Alaska.
In Alaska. È tornato più giovane perché là più fa freddo.
Sì,
e
se uno si conserva, fa queste presso terapie sì, più che altro.
Il suo pellame ne ha beneficiato.
Il pellame ne ha beneficiato. Più che altro non aver incontrato nemmeno un italiano. Questo mi ha consentito di leggere i libri senza che mia moglie stesse lontano da me, perché i titoli delle cose che leggevo non potevano essere considerati eccessivamente problematici. Quindi
per la prima volta poteva mostrare il libro tranquillamente,
senza vergogna,
esattamente, senza vergogna. Infatti, parlerò dei due libri.
Cosa hai visto di bello?
Qualsiasi cosa. Insomma, l'Alaska è un posto per persone un po' solitarie, diciamo così, perché è grande come metà di tutti gli Stati Uniti messi assieme.
Come metà?
Sì, se lei prende l'Alaska e la sovrappone agli Stati Uniti è grande metà.
Cioè, esatto. Avrei detto che era grande, ma non così grande.
È enorme come mamma stato mia. Ed ha una popolazione bassissima di 270.000 abitanti, cioè non incontri proprio nessuno. È più facile incontrare l'orso, l'alce, il caribù che non incontrare una persona. Tanto
per scambiare quattro chiacchiere con un alce non è male.
I turisti che abbiamo, c'erano questi due svizzeri e questi indiani che trovavamo sempre, cioè, loro due, io ciao, ormai ci conoscevamo tantissimo, ci consigliavamo le cose. Il povero, il ragazzino indiano era un tifoso dell'Inter, quindi gli ho regalato magliette che avevo dell'Inter dietro.
L'hai incontrato, ricapitoliamo,
ma
in
indiano d'India, intende dire, eh? Indiano d'India,
indiano d'India, indiano d'India.
Hai incontrato un indiano tifoso dell'Inter in Alaska.
Sì. Lo so che sembra, io lo so, però mi succedono queste cose, sì. Era molto contento mentre stavamo vedendo questo grizzly nel Denali, nel parco. Lui mi disse: ah, tu sei italiano, allora io tengo all'Inter.
In che lingua vi parlavate? In inglese?
In Urdu.
Ovviamente.
No, in inglese. Poi naturalmente
non farebbe strano se avesse parlato in Urdu.
Però l'ho rincontrato a Fairbanks.
L'Urdu lo parlano in Pakistan.
Ah, vabbè, però non so, chiedo che in parte...
Una parte,
il Nadu, qualcosa del genere.
Quindi consigliata l'Alaska?
Dipende, consigliata da chi con cautela, nel senso che le strade sono un po' complesse.
Sono ghiacciate?
D'estate non c'è niente di ghiacciato, ma ovviamente fanno tutta la manutenzione d'estate, perché hanno due mesi per coprire tutti i buchi che hanno fatto.
Però io devo dire, io sono la persona meno into the wild del mondo, non mi piace la montagna, non sono un solitario, non sono uno tanto per la natura. Quando sono andato in Islanda, sono tornato e ho detto, è uno dei posti più belli che abbiamo. Quindi magari se non è proprio la stessa cosa.
Sono stato in entrambi i posti,
sì, però diciamo ci sono dei punti di contatto, no?
Punti di contatto con un'Alaska più estrema.
Certo.
Pensi di aver visto la cosa più bella del mondo e il giorno dopo vedi una cosa ancora più bella.
Meraviglia.
Nel senso, vedi, perché lì abbiamo usato biciclette, piedi, elicottero, aereo, nave, pullman, tutto. Quindi il primo giorno vedi con le navi i ghiacciai che si buttano nel mare con gli iceberg e pensi che sia il massimo, e il giorno dopo atterri sul ghiacciaio.
Tutto
con l'aereo.
Tutto a posto lì con la questione riscaldamento globale? I ghiacciai sono
tranquilli? Loro non hanno capito bene, dice mia moglie, gli alaskani. Nel senso che i ghiacciai dell'Alaska,
gli alaskesi,
quelli degli Alaska, insomma, perché loro dicono i nostri ghiacciai si allungano, no? Cioè, ogni anno guadagnano 8 metri.
Allora pensano
e sono tutti contenti, ma succede un po' come la maionese dell'hamburger, perché stanno schiacciando e quindi stanno uscendo in lunghezza.
Loro pensano che questo sia un bene.
Pensa che sia un bene perché alcuni ghiacciai dell'Alaska non stanno regredendo, stanno aumentando la loro lunghezza. Ma il ghiacciaio più piccolo, mi viene in mente qualche anno fa c'era una reclame del Canada, di prendere andare a sciare in Canada, che diceva: se volete delle piste di 13 km non venite in Canada, non abbiamo di così corte. E la stessa cosa vale per i ghiacciai dell'Alaska. I ghiacciai dell'Alaska sono lunghi 20 miglia, cioè 36 chilometri, con un fronte di 4 miglia, cioè di 6 chilometri di fronte. Cioè sono una roba... Messo un ghiacciaio solo dell'Alaska prende tutti i ghiacciai europei, esclusa l'Islanda.
Certo. Beh, in Islanda ce n'è uno molto grosso, che è il più grande d'Europa, credo.
Si chiama Vatnajökull.
Ovviamente sa come si chiama.
Senta, professore, noi entriamo non in questo intervento, ma nel prossimo, giusto?
A gamba
ormai...
tesa, anzi direi a...
Perché
appena teso.
Qualche giorno fa Valeria ci ha raccontato del com'era il pene, pene estivo,
la sindrome del pene estivo. Ha insistito molto Valeria proprio perché noi aprissimo la puntata con questo argomento.
Pene estivo.
Ovviamente era in rassegna con una serie di altre notizie. Secondo lei, prof, che cosa avranno mai scelto loro?
Ma no, hanno scelto c'era la guerra in Ucraina, Boris Johnson,
il pene estivo.
Non è il prenestino,
va bene.
Quindi tra poco ne parliamo qui.
Ma sì.
Va bene?
Ma sì.
Tra poco. Certo, prof, curiosità, scusa Tony, quelle poche persone che vagano in Alaska, di che etnia sono? Caucasica?
No, allora non si capisce bene perché in parte c'è stata una prima
migrazione a palla.
Sì, una migrazione a palla perché prima lo stato di Bering era unito con la Russia, quindi prima, la prima migrazione è venuta via terra, poi quando sono separati è venuto via mare, ma gli Athabascan, che sono la popolazione prevalente, poi sono gli Inuit a nord, poi ci sono...
ci sono anche gli Inuit, no?
Sì, certo, certo, ma sono circa una ventina di popolazioni locali, che tutti
quindi
hanno...
pochissime persone divise in tante,
tante
etnie.
Cose, di cui hanno tutte le 19 etnie hanno firmato l'atto di sottomissione al governo federale, meno una tribù che si è tenuta un'isola dove loro vivono lì e per entrare puoi entrare solo da invitato da loro, non puoi andare se, perché loro non sono entrati.
Una delle poche nazioni che col passaporto italiano
non puoi entrare perché sei solo
E lei c'è stato?
No, non sono stato perché sta nella parte vicino alla British Columbia.
Non è come quell'isola dove ci sono gli indigeni che sparano ai turisti perché non sono abituati. Come si chiamano quelli? Dai, dove sono?
È incredibile.
È un'altra storia assurda.
Senta, professore, ma ha fatto naso-naso?
Non ho fatto naso-naso, ma questa è un'altra cosa
che non esiste più da
non esiste più da cent'anni, così come lo scambio delle mogli. Io ho dato mia moglie ma nessuno l'ha voluta, quindi ho cercato di dare per alleanza, ho detto
stamattina stavamo parlando di che cosa ci rilassa, possiamo riagganciare, chiederci e chiederle cosa la rilassa,
cosa mi rilassa.
Leggere libri
faccio fatica. No. Leggere libri però non è che mi rilassi così tanto.
Anzi, se il libro è buono mi deve mettere a disagio.
Esattamente. Cioè, se non mi, come diceva Kafka, amo solo i libri che spaccano con una laccetta il ghiaccio del mio cuore. Ecco, se non fa questo lavoro, il libro lo insomma un po' inutile. No? Posso citare il vostro collega? Sì. Mi ricordo quando invitarono Fabio Volo al Festival di Mantova della letteratura e sotto c'era scritto: come tutti i buoni democratici invitano anche l'opposizione.
Si ricorda.
Ecco,
salutiamo,
diciamo,
Fabio Volo.
No, nel senso che ci sono persone che scrivono che però vengono anche lette. Io leggo volentieri Fabio Volo, ma il problema è che non è il libro che... Uno dovrebbe sempre pensare...
Non è vero che lo legge il supermercato. Lei lo legge
lasciamo stare a perdere i dettagli del luogo. Del luogo.
Io vorrei che tagliassimo corto perché prima o poi arriva a prendere il culo anche me. Tra un minuto arriva anche con me.
Allora, ritorniamo al pene estivo.
Ma abbiamo già fatto una puntata sull'estivo una volta, non ve la ricordate? Perché ci sono tante valenze di carattere fisico, di carattere ambientale, di carattere sociologico. Il primo è il caldo fa aumenta la temperatura aumenta qualsiasi cosa, quindi aumenta anche il testosterone.
Infatti la tesi dell'articolo, per chi non avesse sentito quella puntata, è appunto che per una questione di
fisiologica,
fisiologica di afflusso di sangue eccetera, in estate non riesco a dirlo,
in estate il pene ci guadagna,
esattamente
col gusto di montagna
il pene ci guadagna,
col gusto dell'estate.
Quindi, diciamo così, tendenzialmente si dice che in realtà la parte migliore dovrebbe essere la primavera. C'è un po' quella che
il risveglio dei sensi,
come succede per gli animali. Sulla base naturale sono stati fatti degli studi, per esempio, sugli spermatozoi dello stesso uomo in diverse stagioni. Effettivamente quelli primaverili sono meglio rispetto a quelli delle altre.
È sfoderato, capite? Lo spermatozoo primaverile è sfoderato.
Quindi c'è un aspetto legato al caldo, al caldo che quindi aumenta tutti gli ormoni e quindi così via. Ma un altro aspetto deciso è il cambiamento ambientale, perché se la persona sta nello stesso posto di prima, dove lavora durante l'inverno, e così via, il miglioramento erettivo è un po' meno forte. Quando invece d'estate in genere è una persona fuori dal suo ambiente, questo gli con meno sguardi addosso, questo gli dà meno pressioni e con meno pressioni le erezioni funzionano un po' meglio, come sempre, come dicono i proverbi di tutti i tipi.
Quindi esiste questa cosa del pene estivo?
Esiste.
No, noi l'abbiamo trattata, poi abbiamo detto però prima di sapere se...
No.
Diciamo che una donna dovrebbe preferire un pene invernale di base. perché il pene invernale vuol dire che l'erezione è proprio indotta da lei totalmente.
Ah,
invece,
beh, certo,
invece se
certo.
sull'estivo c'è,
c'è quella frivolezza.
C'è la frivolezza legata alla mia. Quindi diciamo, per una donna è consigliabile tagliato sottile il
sì, con quello, un po' di limone.
Quello
di
diciamo, morte sua, diciamo il pene invernale è più sincero.
Sì, esatto, sì, esatto,
il pene estivo è aiutato dalle condizioni ambientali.
Esattamente. Okay. Dato che noi abbiamo perso l'osso del pene per questo motivo, no? Certo. No, ce l'avremmo avremmo ottenuto l'osso del pene. L'abbiamo perso perché la donna possa valutare il nostro vigoria per lei.
Fino a che momento avevamo l'osso del pene?
L'altro ieri io già non ce l'avevo. Quindi,
quindi al sud dove fa più caldo c'è sempre...
Però c'è anche una mitologia su questo, non è solo su... sul fatto che al sud tenga presente, per esempio, che nell'insetto stecco, so che a lei le piacciono le cose
animalesche,
l'animale stecco nel nord Italia,
quello che somiglia a un rometto,
a rometto
si mimetizza, no?
Sì, nell'Italia del nord esistono solo le femmine, cioè si riproducono da sole in partenogenesi. A sud esistono i maschi e femmine che scopano. Quindi per dire,
a nord non hanno trovato.
Nell'insetto stecco ha una, già un'idea che nel sud l'attività sessuale è più,
si fa di più.
Si fa di più anche negli animali.
L'insetto stecco del sud c'ha la canotta.
Ma non è.
Quello c'ha a fare le cozze.
Ma non è
l'insetto stecco del sud. Voglio.
Parlando di cose estive, non è una bella idea per un'industria di gelati. Insetto stecco.
C'era una volta c'era lo steccalecca, no?
Stecco...
Quando eravamo bambini, lo steccalecca.
Cosa con stecco c'è sempre stato.
Però poi magari mettersi in bocca un gelato a forma di insetto, io non lo mangerei mai.
Va bene, di cosa voleva parlarci?
Poi volevo dire, questa pubblicità sui gelati sono sempre molto pericolose. Me ne ricordo una francese di anni fa, c'erano due ragazzi maschi abbracciati che uno leccava sto gelato con scritto o uguale o meglio, che trovavo molto forte.
O uguale o meglio.
Forte come
poi c'era, in Italia c'era Two Gusties Meglio Che One, era un po' più tranquillo, con giovine Stefano Accorsi, ricordiamolo.
Vero, non l'ho visto, non sapevo.
Sì, era lui, no?
Era c'era il giovane Stefano Accorsi, sì. Ha iniziato così la sua carriera.
Davvero,
un po' fredda.
Un inizio un po'...
Con violante piatto.
Che parlava due ragazze, parlava due ragazze romane, no, venete, credo. Due ragazze venete scambiandole per straniera e cercava di un approccio con un italiano, con un inglese,
maccheronico.
Maccheronico. Diceva... Volete ancora un gelato? Due gusti? No, il finale era Two Gusties Meglio Che One.
Sì,
lì tentava in qualche modo questa
ragazza. Poi la prima volta che il professore non si ricorda una cosa.
No, mi ricordo che poi fu preso per fare Jack Frusciante uscito dal gruppo.
Sì,
no?
Subito, dopo. Subito dopo, esattamente.
E le due ragazze a un certo punto lo guardavano e dicevano, boh. E facevano in dialetto veneto o qualcosa del genere. Ciao, dai, andiamo a prendere ci rimaneva malissimo.
Davvero?
Tutto lì.
Interessante. Adesso me lo segno.
Ho ripensato al piedone. Avevo rimosso questo gelato a forma di piede. In questo momento mi è venuto in mente. Ricordate il piedone?
No.
Davvero non ricordate?
Mai visto. Allora, volevo parlare inizialmente di questi due libri che ho letto in Alaska, insomma, che mi sono trovato molto interessanti. Il primo, questo ve lo consiglio moltissimo, leggere prego, si chiama La fine dell'amore, amare e scopare nel XXI secolo, il titolo è così.
E si chiama lei?
Lei si chiama Tamara Tenenbaum, è un'argentina.
Come i Tenenbaum.
È un'argentina ebrea ortodossa, quindi che proviene da una comunità dove la sessualità non era... molto poco frequentata.
Una volta alla settimana, il venerdì dopo il bagnetto.
Dove il bagnetto, ma poi bisogna fare...
Con la donna praticamente immobile?
La partecipazione era un po' complessa, ma poi per esempio sapete che le donne ortodosse non possono avere le calze color carne, devono usare le calze di un colore che indica che chiaramente non sono gambe, non possono parlare di niente. E lei parla di come per la prima volta esce da questo ambiente così, dove il sesso non è mai stato discusso, dove a 13 anni già si comincia a pensare al fidanzato, a 22 si hanno già due figli, eccetera, eccetera, e va al liceo, incontra delle ragazze nuove e dice: la prima scoperta che ho fatto non è stato che era un mondo senza regole, ho fatto una scoperta di un mondo con regole molto più sottili e difficili, e soprattutto che le regole non sono più chiare.
Ah, quindi in qualche modo rimpiangeva
un po' più semplice
la sua, adesso poi ne parliamo, certo. Di come non so, nei romanzi di Jane Austen tu ballavi due volte con un ragazzo e già eri guardata con sospetto, cioè non si poteva fare, se regalavi i fiori eri fidanzato, se eccetera eccetera. Adesso dice invece uno va a letto e fa il sadomaso e quella roba lì non implica necessariamente che ci sia una relazione,
certo.
cioè tutte e due stanno a pensare cosa vuol dire il futuro di quella
è
cosa.
È una tesi interessante in effetti. Torniamo tra poco con il professor Bini qui a Let's Talk About Sex. Let's talk about sex, baby.
Let's talk about sex.